Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in se stesso e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vitello più bello e fateglielo, il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui, e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore.
Ci uniamo a tutta la diocesi in tutte le esperienze che avvengono nel giorno del venerdì, o la Via Crucis, o preghiera diffusa, o momenti di formazione biblica. Noi scegliamo come segno diocesano da alcuni anni, i primi tre almeno oggi, un cammino di esercizi spirituali nel territorio. Qualcuno li può seguire tutti, qualcuno li legge poi nel sito, qualcuno li immagina, qualcuno li desidera. Un corso di esercizi spirituali per uomini e donne già battezzati che nella Quaresima compiono il sacramento della riconciliazione, del ritorno a Dio. La Quaresima ha il duplice aspetto, inizialmente il cammino dei catecumeni verso l'ultimo incontro con la Chiesa nel battesimo, e per i già battezzati è la rinascita, la ripresa in un cammino penitenziale comunitario. Certo, non tutti speriamo di avere peccati capitali, ma tutti abbiamo peccati come mancanza di bene, mancanza di fedeltà al Signore. Siamo tutti bottiglie semi piene. Il cammino che offriamo è dove si può cammino di preghiera, di silenzio, di revisione di vita, di ascolto, poi frequentazione profonda, abbastanza dilungata all'ora di una cena solenne della parola di Dio. Il tutto in 2 ore. Se 2 ore non è lunga, è segno che abbiamo fatto bene, dalle 7 alle 9. E consiglio, per chi ce la fa, un digiuno pagato. Vi accorgerete che è molta fatica digiunare. Quando dico digiuno, digiuno significa digiuno per tutto e in tutto. Il frutto del digiuno quaresimale, questo dei quaresimali del Vescovo, sarà unito alle offerte del Venerdì Santo pro terra santa, per la custodia dei luoghi della vita, della predicazione della morte di Gesù. Voi sapete che la Terra Santa vive una sofferenza terribile di fame, di miseria, dei pochi cristiani che sono in difficoltà, anche perché i pochi cristiani, una 50.000, non tantissimi, dei luoghi di Gesù, sono quasi tutti di razza palestinese. Per cui capite quanta fatica fanno, quali emergenze hanno nel rimanere. I parroci nella Terra Santa contano le famiglie una ad una, sanno l'anno dopo se ne è arrivato uno in più o se uno si è sposato e ha cambiato situazione. Ci sono tanti progetti che la congregazione ci ha mandato, non vi li enumero, per cui non sono soldi che vanno a noccioline, ma progetti di case, di abitazioni, di accoglienza, di scuole, in modo che i pochi cristiani abbiano il coraggio di rimanere lì nella Terra Santa, nella terra di Gesù. Questa sera cominciamo a meditare cercando il volto di Gesù. Cercare il volto è una storia d'amore, cari fratelli, lo sapete tutti. Ci si innamora guardandoci negli occhi, o ci si è innamorati guardando un volto. Se il volto non è accattivante, tutto il resto è poco attraente. O meglio, chi non guarda il volto e lascia attrarre il corpo, la vita dal corpo, di solito, finita l'attrazione, non c'è più relazione. È il dramma delle tante, tantissime coppie che scoppiano, perché non riusciamo a capire il volto della persona e delle persone, e dentro al volto intuire il sentimento, la parola, il desiderio, la passione per l'altro, l'intelligenza delle cose. Ci lasciamo guidare dal Vangelo di Luca, almeno nelle prime tre quaresimali. Questa sera abbiamo ascoltato il Vangelo della misericordia, la perla dentro un Vangelo di salvezza, la parabola del figlio il prodigo, cercando soprattutto di guardare al padre. Troppo abbiamo narrato della debolezza del figlio, Poco abbiamo parlato della benevolenza e della certezza del Padre. I due prossimi quaresimali saranno dedicati alla ricerca del volto tramite un peccatore incallito che è Zaccheo. Abbiamo bisogno di due lezioni perché il Vangelo è lungo e la meditazione non deve essere né frettolosa né tagliata. La vera salvezza è lasciarsi salvare senza meritare la salvezza. Abbiamo sentito l'inizio del Vangelo, terribile, forse troppo letto per essere meravigliati ancora della lettura nuova. Si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse allora queste parabole. Non abbiamo scelta una: la parabola della pecora perduta, la parabola della moneta perduta e poi quella che è stata proclamata poc'anzi, la parabola del figlio perduto e il figlio fedele, o meglio, del volto del Padre, che diventa Padre sempre, comunque e dovunque. Ripeto, la vera salvezza è lasciarsi salvare senza meritare la salvezza. Gli scribi farisei non sanno accogliere la salvezza, si sentono a posto, si sentono sapienti, si sentono bravi, si sentono osservanti e non sanno godere. Non sanno godere di una salvezza data gratis. È colui che si è fatto da solo, crede di non avere dipendenze. Ahimè, è perduto. L'incapacità di fare festa nella gratuità e di gioire dei doni del creato. Siamo stati derubati della festa, cari fratelli e sorelle, e spesso proprio dagli uomini religiosi. Parliamo più del peccato che non della assoluzione. Parliamo più del figlio prodigo che non del padre che è padre sempre. E non è un non padre quando il figlio si allontana. Il peccato da tabù da seppellire diviene l'occasione per scendere nel cuore di un Dio che non si vergogna di gettarsi al collo dell'uomo peccatore. Passi paralleli di questo meraviglioso testo sono Geremia e Isaia. Certo mi escluderà il Signore, dice Isaia al capitolo 56, mi escluderà dal suo popolo. Non dica all'eunuco: ecco, io sono un albero secco, poiché così dice il Signore, agli eunuchi che osservano i miei sabati preferiscono quello che a me piace e restano fermi nella mia alleanza, io concederò nella mia casa e dentro le mie mura un monumento e un nome più prezioso che figli e figlie. Darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato. Li condurrò sul mio monte santo, li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti, i loro sacrifici saranno graditi al mio altare, ancora recita Isaia. Perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera? Io ne radunerò ancora altri, oltre quelli già radunati. Voi tutte bestie dei campi, venite a mangiare. Voi tutte bestie della foresta, venite. Il contesto di questo meraviglioso brano. Nell'uomo, ieri, oggi, sempre, vive la strana convinzione che è un bene essere soli, senza credere in Dio. Senza farsi tante domande, serpeggia in tutti questa aspirazione. Com'è bello senza Dio? Dio ci sembra un ostacolo, una negazione della felicità. La questione fondamentale rimane sempre quella della immagine di Dio. Quando noi comprenderemo che Dio è la misericordia, l'amore, che Dio è come le viscere materne che fremono per noi, la vita allora sarà una festa. Sostiamo questa sera un lungo tempo davanti alla misericordia del Signore nostro Gesù. Il peccato ha oscurato l'immagine di Dio nell'uomo. Il demonio è sempre un bugiardo, è un ingannatore. Dice bugie il demonio. Quando un uomo è bugiardo, dici chiaramente sei un demonio, inganni. Quando un genitore dice che la vita è facile senza sacrificio, è un demonio, inganna. Quando il piacere è prevalente sul dovere, o il piacere senza il dovere e senza la relazione, noi siamo ingannatori, siamo demoni, altro che diavoli con le corna rosse o mostri marini. L'uomo accoglie l'immagine di un Dio geloso di sé e delle sue cose, di un Dio non donatore, suo supremo rivale, anzi Dio è per lui l'impedimento alla propria realizzazione. Se c'è Dio non c'è gioia, se faccio entrare Dio sono perso io uomo. L'uomo si trova così lontano da Dio, in una sorta di fuga davanti a lui, isolato e rivolto a se stesso, convinto di dover fare da solo. Affidarsi a Dio spesso gli appare come debolezza. Sentiremo nel commento, come già l'abbiamo sentito nella proclamazione, gli si gettò al collo il padre, mosso da compassione, non da pietà, da viscere di misericordia. È il gesto chiave nella storia di un padre ferito nelle sue relazioni con i figli, uno che va via di casa e vive da dissoluto fino a sperperare tutto, l'altro che rimane nella casa paterna ma con un animo servile, covando rivendicazioni di merito e una malevolenza piena di invidia. Chi sarà il peggiore? Nel gesto del padre, nel comportamento dei figli, si può leggere non solo la storia personale di ciascuno, ma anche quella della nostra cultura e talora della nostra Chiesa. Quanti figli per bene, invidiosi del figlio che torna a misericordia. Il primo punto di questa lezione, i percorsi dell'allontanamento. Dicevo prima, poc'anzi, nell'uomo vive la strana convinzione che è un bene essere soli senza credere in Dio. La questione fondamentale, ripeto, è quella della immagine di Dio, la conoscenza della vera immagine di Dio. Compito supremo della Chiesa di oggi di ridare a Dio la verità. Si sono dette troppe bugie su Dio, troppi peccati contro Dio, ma non solo quelli della bestemmia, che è una volgarità e una povertà di linguaggio, ma soprattutto l'aver mostrato un Dio terribile e terrificante, un Dio da cui nascondersi o riverire in maniera penitenziale, umiliata e non umile. Quante volte abbiamo sentito questa parola terribile: ma Dio mi ha abbandonato perché io sono cattivo. Il peccato ha oscurato l'immagine di Dio nell'uomo. Lo abbiamo fatto un Dio geloso della nostra felicità e delle nostre cose, di un Dio non donatore, dicevo, anzi di un Dio rivale della nostra felicità. Tutta una filosofia del secolo scorso, dell'inizio secolo scorso, anzi del 2000, 900-2000, è una filosofia contro Dio, non alla negazione di Dio come il battesimo, bensì la trasfigurazione dell'immagine di Dio, farlo diventare un Dio non di amore. Ecco perché le grandi spiritualità del secolo passato e del secolo questo non sono spiritualità tipicamente eroiche, ma sono spiritualità contemplative dell'amore di Dio. Le stesse grandi figure di donne e uomini di carità sono figure e donne che hanno contemplato l'amore gratuito di Dio. E la carità non è diventata un dovere, ma una risposta a tanto amore. Affidiamoci allora a Dio, o affidarsi a Dio a volte appare come debolezza, soprattutto nel mondo giovanile, ma ancora di più nel mondo adolescenziale, quasi un non voler crescere. Capitolo 15. Due gruppi di peccatori abbiamo ascoltato. Quelli riuniti attorno a Gesù. Questi conoscono la notte del male. Sono peccatori, lo sanno e lo riconoscono, ma sono rimasti attratti dal volto di Gesù. Sono rimasti attratti dal volto di Gesù. Conoscono la notte del male, la solitudine, le profonde umiliazioni che il peccato ha provocato in essi. Cristo fu chiamato amico dei peccatori, fino al giudizio davanti al Sinedrio. Amico dei peccatori. L'altro gruppo è composto da quelli convinti di non essere tali, cioè di non essere peccatori. Spesso ci siamo noi uomini di chiesa, non solo noi, quelli che sono convinti di non essere tali, che si credono giusti, che non sentono nel cuore un bisogno di tornare a Dio, si sentono a posto, i cattivi sono gli altri. Non c'è perciò chiusura nell'uomo che quella di una falsa religiosità, quando si persegue la propria volontà, convinti di seguire quella di Dio. Perché all'uomo fa male vedere che l'altro è amato? Vi ripeto, e ripeto a me, perché all'uomo fa male vedere che l'altro è amato? Perché a noi fa male vedere uomini e donne felici? E ci piace il mucchio, tutto va male, così anch'io guazzo nel male. Cosa deve esserci nel cuore umano perché vedendo l'amore non gioisca, ma si rattristi? Mormoravano. Quante mormorazioni nelle chiese. Quante mormorazioni. Quanti spegnitori di lumini fumiganti, a volte. Peccatori che tentano di alzare la testa. La mormorazione è una malattia grave nella vita spirituale. Prosegue il Vangelo, un uomo aveva due figli, dopo l'introduzione. Un uomo aveva due figli. Quante volte anche nelle nostre famiglie sento dire il primo va bene, il secondo va male, dove ho sbagliato? Chissà questo padre, non analizziamo la pedagogia di questo padre, se è stato poco attento al buono, ma incoraggiandolo. Non vogliamo analizzare questo, la parabola non vuol dire tutto, la parabola ci dà un input. Ebbene, nella Sacra Scrittura troviamo molti figli divisi. Caino e Abele, Abramo e il nipote Lot, Giuseppe venduto dai fratelli. Ma gli stessi apostoli tra di loro gelosi marci, chi è più grande, chi comanderà, non chi soffrirà di più per il bene. Dice il Vangelo di Luca che il giovane prese le cose e poi si perse. Prendere le cose e perdersi. Il figlio più giovane è qui il principio della ribellione. Reclama una parte del mondo solo per sé. Ma l'uomo è persona in quanto è figlio del padre. Il figlio può realizzare se stesso nel mondo solo nell'orientamento e nell'unione con il padre. L'uomo è un'immagine di Dio, ontologicamente legata al suo prototipo, al suo originale. Staccandoci da lui, l'uomo si avvia su un cammino tragico. Il figlio perderà le sue cose. Perderà le sue cose. colui che vuole prendere, distaccarsi, distinguersi, allontanarsi per realizzarsi, perderà le sue cose. Dirà il Vangelo, visse da dissoluto. È come l'agido che dissolve un elemento della natura, persino le mani, persino una persona. Qualche mafioso ha dissolto un bambino anni fa nell'agido. Il figlio prenderà le sue cose, partirà lontano, sinonimo della ricerca di realizzazione secondo la propria volontà nelle cose e con le cose che gli appartengono. Ricordiamo nella Genesi la tentazione, sarete come Dio se farete senza Dio. Ma si trovarono nudi, impauriti, nemici l'uno dell'altro, vendicativi. È stato lui, è stata lei, è stato il serpente. Ma ancora, al versetto 13 troviamo questa bella intuizione. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Patrimonio non è solo denaro, patrimonio è relazione con il Padre, patrimonio è relazione ontologica con il Padre che è Dio, patrimonio è stare nella casa, nell'appartenenza, nell'usia, patrimonio è fedeltà, è filiazione, è fratellanza. Sperperò tutto il patrimonio. Quante volte con un gesto insulso noi sperperiamo cammini di fede, quante volte con una parola fuori posto, con un giudizio fuori posto, sperperiamo il patrimonio di amore e di legame, quante volte con una sbandata affettiva sperperiamo una storia familiare, quante volte con una fragilità relazionale sperperiamo un patrimonio davvero affettivo e sponsale, quante volte nella Chiesa, dopo cammini austeri, con un giudizio secco, disturbante, ci allontaniamo e allontaniamo e dobbiamo ricominciare da capo, anni e anni di percorso. Oh sì, come mi piace il figlio il prodigo, come racconta di me o di te. C'è nell'uomo, come conseguenza, dicevo, del peccato, la passione incontrollabile di essere padrone, di gestire senza fare riferimento a un altro. L'uomo tradisce se stesso quando non rimanda, quando rompe la relazione fondante, quella cioè con il suo prototipo. Sperpera le sostanze, sperpera se stesso. È vissuto, dice il Vangelo, da dissoluto. L'uomo si distrugge nelle cose alle quali serve, non di cui si serve, pensando però sempre che siano le cose a servire alla sua volontà. L'uomo stringe in pugno le sostanze, ma viene il giorno in cui si accorge che queste sostanze sono state corrotte dal suo egoismo. Questo figlio, dal sentirsi schiavo, diventa schiavo. Si sentiva schiavo di una paternità affettiva, si sente schiavo del suo essere liberato dalla paternità. Cominciò a trovarsi nel bisogno. Non ha più sostanza, ha sperperato se stesso. Voleva essere un padrone andando via da casa da padrone e finisce nella carestia da amico dei porci, del nulla. Riflettiamo un attimo ancora sul paradigma padrone-schiavo. Aggiunge il Vangelo, si mise a servizio, versetto 15. Si mise a servizio. L'affettività paterna sembrava schiavitù, si trova a servizio di un vero padrone e doveva competere con i maiali a mangiare le ghiande. Per il padrone valeva più il maiale che lui. Il racconto è terribilmente, terribilmente distruggente. Quante volte cerchiamo l'amore rubandolo e andiamo con la bava sulla bocca, dico volgarmente. Quante volte imprechiamo contro la Chiesa, che ci sembra austera, padrona, ma siamo vittime di altri padroni, terribilmente padroni, schiavisti della nostra felicità, della nostra personalità. Continuamente l'uomo tende a crearsi condizioni di schiavitù, schiavitù delle proprie idee, schiavitù delle proprie dottrine, schiavitù delle proprie strutture, schiavitù del proprio orgoglio, so fare tutto io, capisco tutto io, gli altri comprendono niente. A volte schiavi delle leggi, delle regole, l'osservanza esteriore, come se avessimo un'innata e incontrollata paura ad essere figli, ad essere liberi e liberanti. L'uomo pensa che non serve a Dio, che se non serve Dio, ma sceglie se stesso come centro della vita, sarà libero. Da Adamo alla Pasqua dobbiamo tornare. Adamo che rifugge Dio, la Pasqua, Cristo si mette tutto nelle mani di Dio. Padre, mi fido di te e mi affido a te. Nella lontananza da Dio non esiste altro che la schiavitù a se stessi, che è la vera carestia della vita. Molta gente ha la carestia di Dio. Che ti manca? Niente. O meglio, ti manca Dio. Saremo noi capaci di offrire questo pane di vita eterna, la parola di Dio, la preghiera, la compagnia nella mensa della vita? La lontananza da Dio sembra ormai definitiva, quella del Padre incolmabile. Questa distanza verrà colmata solo perché Dio Padre manderà il suo vero Figlio. Le distanze saranno accorciate per un gesto di un amore folle, pazzo di Dio verso l'uomo. Proviamo a leggerci in questa parabola, ed è il secondo aspetto. Siamo ancora in orario, 8:30 chiudiamo per poi andare alla preghiera. Come il figlio minore, la cultura europea, mi pare, comincia sempre più coraggiosamente ad incamminarsi su una strada indipendente dalla Chiesa. Non ci occorre grande fantasia, come la Chiesa è combattuta, il peccato della Chiesa è intronizzato nella vergogna e come l'uomo viene distanziato quasi da questo bubbone, da questa lebbra che è la Chiesa e che è la fede. Sempre imperfetta la Chiesa, ma sempre custode, per fortuna, della parola di Dio, della preghiera, dell'Eucaristia, del ministero. Ripeto, come il figlio minore, la cultura europea comincia sempre più coraggiosamente ad incamminarsi su una strada indipendente dalla Chiesa. Sembra una cultura che prende la sua proprietà e dice: me ne vado. Comincia a sentirsi la carestia, lo chiamano il pensiero debole o una struttura liquida nella psicologia. Struttura, mi pare, di sofferenza, una struttura senza futuro. L'uomo contemporaneo sperimenta il risultato di una vita da dissoluto. Sembra inevitabile che occorra arrivare a profonde umiliazioni per poter riconoscere che il punto di partenza era sbagliato. Sembra proprio che l'uomo di oggi tocchi il fondo per poter dire: voglio ripartire. Ci sembra sempre che il fondo sia arrivato del pozzo e ancora ogni volta si scava più profondo per allungare questa deriva. Sembra inevitabile che occorra arrivare a profonde umiliazioni per poter riconoscere che il punto di partenza era sbagliato, che la nostra comprensione di un Dio duro, severo, limitante, rivale dell'uomo, non era quella del vero Dio. Occorre forse che l'uomo di oggi, sia credente che laico, dalla umiliazione passi alla umiltà, dal sentirsi umiliato abbia coraggio di dire: Signore, dammi forza, voglio ripartire. Il figlio rientrò in se stesso, sperimentò, dopo aver sperimentato tutta l'umiliazione, costata il fallimento, o meglio constatare il fallimento e trovarsi da soli di fronte alle proprie volontà fallite, può essere fatale. Riconoscere il fallimento di fronte all'altro è già il primo passo della salvezza. Ma talora non abbiamo ancora il coraggio di riconoscere il fallimento. Se questo è un uomo, mi pare che Dio abbia sbagliato tutto. Se era un uomo nel profondo nei lager nazisti, ma a volte un uomo nel profondo dello squallore, nella droga, nell'alcolismo, in un nichilismo, in un nottambulismo senza speranza, in una relazione fragile, guerrigliera continuamente l'uno con l'altro, non solo nei mass media, ma anche nelle nostre vite ordinarie. Riconoscere il fallimento di fronte all'altro è già il primo passo della salvezza. Ma l'illusione di rientrare in se stesso è pericolosissima. L'illusione, ho detto. Si può rientrare in sé e non trovarsi davanti a qualcuno, soltanto per miseria, non per un volto. Si può ritornare a Dio, spesso, non a Dio come persona, ma come impauriti da dove siamo caduti. Spesso, nel nostro secolo, fine secolo anche questo, molti movimenti mettono il terrorismo di Dio per far ritornare, quasi che Dio diventi l'ispettore o torni o se la deriva. Non è una vera salvezza ancora. Si può rientrare in sé e non trovarsi di fronte a qualcuno, incamminarsi sulla via della purificazione e di un cambiamento di sé senza avere di fronte il Padre misericordioso, ma solo la nostra mente. Ci sono anche tante religioni suadenti, frutto di una tecnica, di un'estasi cercata, quasi di una pace, frutto di una liberazione da senso, dal dolore, non è l'incontro con la misericordia, è il vuoto dei problemi. No, l'uomo credente non è che uno svuotato dei problemi, è uno che ha trovato la soluzione al problema, non la facilità, un Dio Padre, misericordioso. Si potrebbe voler tornare per avere cibo piuttosto che per il Padre. Talora, quando la persona si scopre nel peccato, rischia di infliggersi da sola le pene, le punizioni. La persona decide di riparare, di recuperare se stesso con una multa, una penitenza o delle penitenze. Entrare realmente in se stessi vuol dire entrare nell'amore, trovarsi di fronte all'altro che ti ama, riconoscerlo in una relazione che ti introduce in un rapporto reale, in un vero affidamento filiale. Entrare in se stessi significa entrare nel cuore, trovarsi di fronte a un Padre misericordioso che non tradisce. L'ultima tentazione, ovvero cercare di sostituire la fede con una realtà relazionale, con una fede intesa come etica, pensiero del bene, come un agire secondo desideri più elevati. Ogni tentativo solo etico dell'amore finisce nella stanchezza di amare, fino alla durezza di cuore e al pessimismo ancora rinnovato dei propri peccati. Occorre invece lasciarsi salvare, senza meritare la salvezza, lasciarsi prendere e salvare senza dimostrare che questa salvezza dalla morte ti è dovuta, che la meriti, lasciarsi amare senza avere un solo punto di appoggio in se stessi, vedendo crollare le proprie idee, difese e autoaffermazioni. Il figlio provò a tornare non con animo da figlio, con animo ancora da schiavo. Tornerò da mio padre, ho tanta fame, ho perso me stesso, gli dirò: padre, io sono niente, sono servo, mettimi nella stalla con i servi, avrò almeno da mangiare. Non è ancora un incontro di salvezza, è un tornare per paura, è un tornare per fame. Oggi soprattutto la gioventù non torna a Dio per paura, non hanno paura. La paura è nel giorno, ma i giovani dormono di giorno, di notte vivono, è più facile non vedere la vergogna o la paura di sé. il principio religioso fondante è l'amore, il radicale riconoscimento dell'altro che è Dio. Mi volgo a conclusione. L'uomo cambia la sua vita, la sua mentalità, si converte al bene, non perché viene sgridato, rimproverato, punito, terrorizzato, ma perché si scopre amato, nonostante sia un grande peccatore. Non ti amo perché sei buono, ma ti amo perché non posso non amarti e potrai diventare buono. Non torno a Dio perché sono buono, ma perché Lui è buono e non sa fare a meno di me, è pazzo d'amore per me. E allora, se Lui mi dà questo amore senza misura, io cercherò di dire: e che ne faccio di tanto amore? Lo spendo in una vita relazionale con te e con i fratelli. Anche a livello psicologico, chi si scopre amato è in grado di comprendere il suo peccato e di trovare nell'amore dell'altro la forza di cambiare la strada. Gli si gettò al collo, non il figlio, il padre. Gli si gettò al collo. Il figlio non voleva gettarsi al collo, aveva preparato la preghiera da penitente e la regola da penitente. Andrò da lui, mi butterò ai piedi da schiavo, gli dirò: padre, ho fallito, sono un fallito, trattami da fallito. Il padre invece gli si gettò al collo, versetto 20. L'uomo contemporaneo non tornerà ai fiumi d'acqua viva, ad una vita sana e retta, se si continuerà a presentare il dito, a puntare il dito su di lui, o a rimproverargli le deviazioni, o ad elencargli le colpe per tante situazioni negative del mondo di oggi. L'abbraccio del padre soffoca la confessione del figlio. L'abbraccio del padre soffoca la schiavitù del figlio. Rivestito da figlio, calzare i piedi, il vestito nuovo, l'anello al dito, il banchetto della vita. Rivestito da figlio. Ma sarebbe ingiusto, anche se velocemente, non narrare anche l'altra storia. Un padre aveva due figli, ha fallito con il primo, ma ha ripreso. Con il secondo ha fallito, non sappiamo come sia andata a finire. Non sappiamo se il secondo, buono, sia tornato poi a casa. Come mai è così faticoso entrare nella festa altrui, il figlio maggiore? Chi ha sperimentato il perdono, chi ha sentito il gesto della misericordia, chi ha vissuto un bene che gli è arrivato come dono immeritato, comprende il bene dell'altro, comprende il ritorno del peccatore e prende parte alla festa del padre. Una persona che non percepisce se stesso come essere fondato sull'amore non ha la possibilità di vedere il bene e di gustarlo. Il figlio maggiore non ha vissuto la sua relazione con il padre con amore, ma l'ha vissuta da servo, e quindi anche lui era espropriato. Solo che il figlio maggiore, dal Vangelo non sappiamo se torna a percepire la festa. Chi torna prima? Il bigotto, l'osservante, il praticante, l'uomo giusto o il peccatore? Luca mi dice di stare attento. Faccio più fatica io, che non ho ucciso nessuno, che non ho tradito mia moglie perché non ce l'ho, che ho servito abbastanza la Chiesa, forse con dedizione, che ho tante cose da dire, che non ho chiesto molto, che ho dato tutto, sono partito sempre con la valigia vuota. Forse sono io che rivendico molta dedizione, ore di sonno perso, di capacità di partire. Sono forse io quel figlio che non sa fare festa pienamente, perché ho delle pretese invece che delle scelte di amore ricevuto. La cultura attuale, finita nella profonda umiliazione, l'uomo di oggi ha bisogno di scoprire e gustare la libertà di essere figlio di un padre misericordioso. Solo i figli liberi nell'amore hanno parole affascinanti, coinvolgenti e liberanti. Tutte le pagine della Bibbia raccontano la casa del padre dietro ai figli. È Dio che cerca l'uomo e dice a me, dice a te: Adamo, dove sei? Beati noi se in questo inizio di Quaresima, proprio all'inizio, prima ancora del percorso strutturale, sappiamo dire: Padre, ho peccato, e sappiamo dire dove ci siamo dispersi. Tristi noi se abbiamo delle pretese e diciamo: ho fatto tanto, ho fatto tutto, ho dato tutto io, e non sappiamo fare festa nella gratuità. Arriverà Pasqua, ma sarà ancora un dovere e non una festa. Sia lodato Gesù Cristo.